Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi sarà una trasmissione particolare, nella quale forse non riconoscerete un taglio familiare che do alle mie trasmissioni. Però tocco questo tema perché mi interessa, mi diverte, mi intriga e soprattutto è un argomento che non conosco. Quindi io uso la radio per mia conoscenza più che per intrattenimento dei miei ascoltatori. È una trasmissione da ascoltare perché raccontiamo delle cose che non sono usualmente molto raccontate. È una trasmissione che vale sia per le persone che hanno una visione laica della vita, anzi soprattutto per loro, cioè le persone che hanno una loro particolare fede religiosa. Oggi parlerò di un filo sottile che unisce un gruppo di donne, in particolare sono 9 donne che in qualche maniera hanno dei tratti comuni, che si sono prodotte in un periodo che va dalla fine dell'Ottocento fino a i mistici, fino ai primi anni del 2000. Sono 8 donne, anzi ne ho aggiunta una che non c'entra, sono 8 donne. E mi è piaciuto molto questo libro perché esiste e si racconta la possibilità di avere sia una vita secolare, intensa, profonda, travagliata, contrastata, con tutte le possibili gamme di conoscenza della natura umana, sia una sana, profonda, sincera e reale aspirazione verso l'assoluto. A scrivere questo libro, cui titolo è Dio non è così, 8 mistiche laiche del Novecento, è Lucetta Scaraffia. Lucetta, innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il libro è uscito per Bompiani, collana Overlook. Questo libro, che da poco è in libreria, racconta la storia di 8 mistiche laiche. Ricordo che Lucetta Scaraffia è una storica, una giornalista, è stata professoressa di storia contemporanea alla Sapienza, alla Sorbona di Parigi, ha scritto vari libri, abbiamo avuto spesso ospite nelle nostre trasmissioni. È una donna che ha una sua lettura molto particolare e a volte anche considerata eterodossa di quella che è la storia della Chiesa, soprattutto visto con un occhio femminile. Ho detto qualcosa di sbagliato pensando c'è un filo sottile non ufficiale, non riconosciuto fra queste 8 donne?
No, è verissimo, cioè sono delle donne che hanno deciso di cercare un contatto diretto con l'assoluto al di là delle regole poste dalle tradizioni religiose. Sono avventurose, donne libere e avventurose e molto coraggiose, perché percorrere questa strada è sempre stata nella storia del mondo una via anche pericolosa, faticosa. Quindi è molto interessante quello che hanno compiuto. Sono poco note perché non sono state accolte e diciamo così canonizzate dalle chiese ufficiali.
Quindi non sono sante, nessuna di loro è santa.
No, nessuna di loro è santa.
Non ha virtù eroiche per la Chiesa.
No, Chiara Lubich ha in corso un processo di beatificazione.
Sì, è quella un po' fuori, diciamo, dallo schema di tutte le donne, perché Chiara Lubich ha avuto un riconoscimento ufficiale, ha creato un movimento potentissimo.
Sì, però ha avuto un riconoscimento molto faticoso e mi affascinava l'idea che la sua, diciamo, parte mistica, che è quello che ha sostenuto tutto questo suo progetto straordinario, che adesso è diventato un movimento di milioni di persone, si basava su delle visioni mistiche e che ha imposto direi alla Chiesa Cattolica di riconoscere un movimento inventato da lei, che era una ragazza, e da un gruppo di ragazze sue seguaci. È una cosa molto rivoluzionaria per la Chiesa Cattolica.
Anche altro punto in comune, avevano tutte delle storie di donne perfettamente inserite nel loro tempo. La maggior parte di loro sono attraversate dalle guerre. La Seconda Guerra Mondiale l'ambisce tutte più o meno queste donne qua.
E,
difficoltà di tutti i tipi, naturalmente, familiari, personali, anche sentimentali. Molte erano sposate, avevano uomini vicino. Quindi esce fuori un po' dallo schema classico della mistica cristiana.
Che è sola, macerata, vive di ascesi.
Un po' masochista tante volte, che deve macerarsi continuamente, quasi dovesse in qualche maniera annullare l'idea che abbia un corpo.
Sì, per riuscire a testimoniare che veramente ha parlato con Dio. Loro questo non lo fanno, loro sono veramente delle donne così nuove, perché hanno una professione, quasi tutte, vivono la vita con grande gioia, gli piacciono i vestiti, le feste, i corteggiatori e qualcuna anche degli amanti, ecco, passioni amorose.
Alcune però sono anche molto belle di queste donne.
Sì. Quasi tutte sono molto belle, cioè hanno delle comunque molto affascinanti.
Beh, ce n'è una di loro che ho letto la definizione, un Dalisca all'ombra della Tour Eiffel. Cominciamo da questa, che è la più strana, forse la più inedita.
Certo, è una figura a me simpaticissima. Benin è il suo nome che le viene dato, con cui lei si firma.
È uno pseudonimo,
Sì, è una trasformazione del suo nome musulmano, diciamo. Lei era musulmana, viene dall'Azerbaigian dopo la rivoluzione, era di una famiglia ricchissima perché possedeva grandi pozzi di petrolio, viene espropriata dalla rivoluzione sovietica e quindi con la famiglia scappa a Parigi, dove presto finiscono i soldi, e lei è costretta a fare di tutto per sopravvivere. Da una parte ha una cultura che le aveva dato un'ottima governanza, cioè sa perfettamente il tedesco oltre al francese, e poi è anche capace di suonare il piano, quindi darà anche lezioni di piano, fa la traduttrice, poi scriverà, farà anche un po' la giornalista, scriverà articoli culturali. Dall'altra però fa anche siccome è bella,
sì,
fa anche
bella
l'indossatrice. L'indossatrice in quegli anni, gli anni 20 a Parigi, era una figura, diciamo così, di confine, soprattutto se era povera come lei.
Ambigua,
lei,
diciamo.
Ecco. E lei
la
ha una vita che racconta.
Un odalisca la definiscono addirittura.
Sì, era affascinante, con l'aria orientale, e ci sono delle battute nel suo libro in cui racconta questi anni a Parigi, in cui faceva anche l'escort. Lei le racconta con grande franchezza, cioè stava con degli uomini che lei sperava la sposassero e le dessero la cittadinanza e un po' di soldi per vivere, ecco. Quindi lo dice molto chiaramente che è un'avventuriera, ecco. Questo. Poi la sua vita cambierà totalmente quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, incontrerà Ernst Jünger, il grande scrittore che era soldato con i tedeschi che occupavano Parigi, e nascerà una grande passione, un po' unilaterale, cioè più lei verso Jünger che Jünger verso di lei, che però Jünger non disdegna le sue grazie, diciamo così. Però lei l'ha amato pazzamente e a un certo punto
altro personaggio sui generis, comunque non era esattamente l'uomo che uno pensava di poter sposare e farci una famiglia.
No, poi era sposatissimo con due figli, che non aveva nessuna intenzione di lasciare la moglie. A un certo punto lei decide basta questo rapporto che mi distrugge, di un uomo che non mi riconosce neanche come sua amante in qualche modo, e allora decide di non avere più rapporti con Jünger, rapporti se non altro li può avere solo intellettuali, ecco, e a quel punto cade in una depressione spaventosa. In questa depressione sente una voce, lei lo racconta benissimo in un libro che si chiama Ho scelto l'oppio. L'oppio sarebbe l'oppio dei popoli, la religione, no? Che quando lei era ragazza i rivoluzionari russi avevano scritto dappertutto nella città di Baku, dove lei abitava, l'oppio dei popoli, e lei dice ho scelto l'oppio, un titolo già ironico che spiega poi molto l'ironia, lei scrive dei libri molto carini, molto belli, pieni di ironia, e in questo libro però
questo suo sentire voci era già un segnale, diciamo, di una sua attività mistica, o poteva essere, diciamo,
beh, un ascolto, si è predisposto a un ascolto interiore. Questo ascolto interiore, lei dice, prima non lo volevo ascoltare, poi ho cominciato ad ascoltarlo, e questo ascolto interiore la porta alla conversione al cattolicesimo, anche se incontra tutti i sacerdoti orribili.
Non è questo, certo, ti stavo per domandare, c'era qualche prete dietro o è un cammino che fa spontaneamente?
No, è proprio, anzi, diciamo la verità, nonostante i preti, ecco.
Perché non gli sembrava vero di poter dire abbiamo redento questa peccatrice?
Ma infatti, lei invece non vuole, di questo non vuole parlarne, non vuole saperne niente, però c'è una frase bellissima che lei dice proprio rivolgendosi a Simone Weil, che diceva la Chiesa è troppo corrotta perché mi avvicini, in sostanza diceva Simone Weil che non si è mai convertita, e lei diceva: ma a me va benissimo che la Chiesa sia così modesta, limitata, corrotta, se no come potrebbe accettare una come me?
E come è andata a finire poi la sua storia?
È andata a finire che si è convertita, ha scritto altri libri come la storia della sua conversione, che ha avuto molto successo, e poi però lei ha continuato a tradurre le opere di Junger e a parlare di lui, perché lei era una donna di grande generosità e non gli ha mai riservato.
Se n'era ancora,
diciamo,
segretamente
rancore.
Innamorata? Anche, diciamo.
Beh sì, anche se non era più il suo amante, lei ha continuato a apprezzarne moltissimo le qualità intellettuali, a difenderlo dalle accuse che naturalmente erano fioccate dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, tu hai citato Simone Weil a questo punto, quindi stabiliamo un primo contatto, un primo ponte. Ora, questa Banin, solo te puoi dire che è una mistica cristiana, perché nessuno la riconosce come tale.
No, no, no.
Quindi da nessuna parte c'è, diciamo, un culto, un seguito, qualcosa, nulla?
No, assolutamente.
Allora, Simone Weil, come si allaccia? Intanto così man mano risaliamo, se possiamo, a farne il più possibile queste otto donne. Come si riallaccia? Partendo dal rapporto con Banin.
Ma non è che è Banin che legge Simone Weil e la critica in questo suo rifiuto.
Ma fra di loro non si sono mai parlati, non c'è.
No, anche se sono di queste donne che io racconto, anche se sono vissute nello stesso periodo storico e alcune nella stessa città e nello stesso ambiente, perché per esempio Banin è vissuta nello stesso ambiente di Elisabeth Bersigel, che è una ortodossa, cioè l'ambiente dei fuoriusciti rivoluzionari, per esempio, non si sono mai incontrati.
Avevano anche storie simili, perché erano tutti scappati,
Bersigel era una protestante che si è convertita all'ortodossia, però viveva poi in un ambiente di fuoriusciti e non ha mai incontrato Banin, cioè non si sono mai incontrate, tranne poi due, che sono Adrienne von Speyer e Charlotte von Kirschbaum, che erano tutte e due, diciamo così, molto vicine in modo diverso a due grandi teologi del tempo, Karl Barth per Charlotte e Urs von Balthasar per Adrienne von Speyer. E loro si conoscevano e si frequentavano tutti e quattro insieme.
Però tu sei a prima aver messo insieme tutte queste donne, hai trovato un filo comune, perché
sì.
Sono nomi per molti pressoché sconosciuti, quindi da nessuna parte è stata fatta parte Simone Weil, che è nota come scrittrice, ma pensare ci fosse questo filo comune. Ecco, parliamo di queste che hai nominato. Dove in queste c'è questa frase rivoluzionaria, Dio non è così? Dio non è così significa che il Dio che mi raccontano, la parte della Chiesa che è rappresentata da uomini, la sintetizzo, la radicalizzo, non è così, non è quello che vediamo noi, è che siamo al limite dell'apostasia, eretico dire questo, qualunque prete direbbe vabbè lasciamo perdere, come mai tu invece le metti in un filone che genuinamente consideri un filone di donne mistiche?
Perché è vero questa cosa qua, che loro lo dicono, è una frase che mi ha colpito molto perché ricorre in quasi tutti i loro scritti. Loro si accorgono che il Dio che loro imparano a conoscere, con cui parlano, con cui entrano in rapporto, è molto diverso dal Dio che gli viene insegnato, e questa è la loro grande scoperta. E poi cercano a loro volta di raccontarlo agli altri, di dire guardate che non è così, ve lo spiego io come è quello che io ho incontrato. Quindi hanno anche un ruolo importante, non sempre vengono ascoltate, certo, però loro fanno questo tentativo, diciamo così, di sovversivo, no? di parlare di Dio in un modo che in quel momento storico, in quella ambienti non era assolutamente contemplato. È anche per questo che non sono note, che non sono state poi alcune hanno una notorietà un po' locale, per esempio Elisabeth Bersigel è nota nel mondo ortodosso perché è stata una grande ecumenista umanista. Ecco, una cosa interessante di queste donne è che tutte si impegnano molto nei movimenti ecumenici, cioè nel tentativo di unificare tutte le chiese cristiane.
Però a parte Chiara Lubich, le altre non so certo quanto hanno avuto successo. Sì. Ci fermiamo solo un istante con Lucetta Scraffia, mandiamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo con lei.
September 10th marks the first anniversary of floods.
Enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Antony Blinken.
Multiple shots were fired
for a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare: fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16, naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta perché è fatta di metallo pesante.
Allora riprendiamo a parlare con Lucetta Scaraffia. Il libro di cui stiamo parlando è il suo ultimo libro, Dio non è così, otto mistiche laiche del Novecento, che è uscito per Bompiani, dove Lucetta mette insieme delle biografie di donne che sono prodotte in un periodo importantissimo per la storia, ahimè anche più funesta, dell'Occidente, cioè la fine dell'Ottocento fino al primo decennio degli anni 2000, quando appunto muore Chiara Lubich, che diciamo lottava di queste donne. E quello che sta cercando di farmi capire Lucetta è che loro hanno una visione molto particolare dell'assoluto, che a questo punto poi Lucetta non è soltanto una visione teorica. Se tu le definisci mistiche, sono donne che hanno certificato, almeno hanno raccontato una loro esperienza mistica.
Sì,
il mistico non è soltanto quello che descrive e racconta, ha un'esperienza reale, concreta, di unione comunque con l'assoluto.
Sì, tutte hanno un'esperienza di contatto con Dio e tutte raccontano che si può arrivare, un essere umano si ascolta la sua voce interiore, si riesce a liberarsi un po' anche di quello che gli è stato insegnato, essere libero e ha un po' di coraggio, può entrare in contatto con Dio. È un'idea molto democratica in fondo di mistica.
E qual è la differenza rispetto alla mistica tradizionale che conosciamo, delle dottoresse della Chiesa, di tutte le mistiche che sono macerate, fustigate, digiunate, massacrate, che quelle che comunque vengono glorificate e adorate sugli altari, molte di loro.
Ma quelle erano mistiche, però erano mistiche che hanno dovuto combattere una lunga battaglia perché dovevano essere riconosciute, se no non potevano, diciamo così, percorrere questa via mistica, se no sarebbero cadute immediatamente nell'altro aspetto di essere donne in qualche modo diaboliche, eretiche.
Avevano sempre comunque un mediatore fra loro, diciamo, fra quello che dicevano e poi quello che gli
altri. Sì, c'era qualcuno che garantiva per loro, ecco, e tutto quello che loro dicevano era dovevano assicurare che fosse parola di Dio. Dovevano sempre dire: io sono una povera donna ignorante, quello che dico è perché Dio attraverso di me vuol parlare al genere umano. Mentre invece le donne mistiche di cui mi sono occupata sono loro. Cioè non dicono mai: io non devo più esistere per parlare con la voce di Dio. Parlano con la loro voce dicendo: io ho incontrato Dio e ve lo racconto, ma sono io nelle mie, nella mia condizione storica. Ecco, questo è una cosa anche,
però
un grande cambiamento,
diciamo, forse pregiudiziale, non lo so, perlomeno da una superficiale conoscenza da parte mia. La mistica tradizionale è tale perché diventa quasi un contenitore dove passa la grazia e tanto più annulla la sua natura umana, e soprattutto la sua natura femminile, capito?
Sì.
Tanto più, diciamo, è vaso contenitore di grazia. Qua mi sembra esattamente il contrario.
Certo, queste dicono che loro, al di là della loro avere cancellato la loro identità, e questo è molto importante, ammettono invece di avere una forte identità e che questo non gli ha impedito di avere un contatto con Dio, e sono quasi tutte femministe, femministe più o meno, diciamo così, dichiarate, ma molte hanno scritto libri proprio relativi, i primi libri di analisi del ruolo della donna nelle tradizioni cristiane.
Fammi un esempio, quella che a cui riconosci maggiormente questo merito.
Di essere femminista?
Sì.
Guardi, forse Adrienne von Speyer, che era, militava addirittura nel partito femminista svizzero per il voto alle donne, che era un medico, quindi una delle prime donne medico in Svizzera, che aveva anche l'idea molto chiara.
Nasce nel 1902, quindi agli inizi proprio, diciamo, del secolo.
E che sapeva anche quello che poteva fare e quello che non poteva fare, i limiti, era molto consapevole dei limiti che la società del tempo imponeva a una donna, è riuscita a ritagliarsi degli grandi spazi di libertà dentro questi limiti in maniera molto consapevole.
Quindi riesce a essere, cioè essere medico rappresentava una singolarità, e come esprime, diciamo, la differenza rispetto a una donna medico? Scrivono, lasciano tracce, hanno bene o male un seguito, oppure si producono come linea comune, a parte l'eccezione, ripeto, di Chiara Lubich, come linea comune nel fatto di essere delle donne che hanno la loro vita, la raccontano, lasciano qualcosa di scritto, vivono la loro esperienza, poi fino a che non arriva Lucetta Scaraffia a scoprirle, rimangono però dei casi isolati.
Beh, alcune, a parte Chiara Lubich e Simone Weil, che hanno schiere di adoratori, ma io sto parlando le meno note.
È quelle che mi interessano, infatti.
Ecco, Adrienne von Speyer ha un piccolo gruppo, diciamo, di vita religiosa legato a lei ancora adesso, quindi esiste anche per lei. Poi lei ha avuto un ruolo importante nella costruzione teologica di Urs von Balthasar, che tendono sempre a negare, però che è presente, ha scritto dei libri, è una persona che ha una presenza, diciamo così, nella vita della Chiesa, anche se controversa. Mentre invece Banin, ecco, come abbiamo detto prima, non è stata mai riconosciuta come mistica. Elisabeth von Sigel ha scritto un importantissimo libro sulla donna nella tradizione ortodossa e è stata una militante ortodossa nel campo dell'ecumenismo, quindi è stata anche riconosciuta come, è stato riconosciuto un ruolo anche se non mistico. Poi c'è sicuramente Catherine Pozzi, perché il padre era di origine italiana ma viveva in Francia, che è stata riconosciuta mistica dal più grande studioso di linguaggio mistico che abbiamo, che è il gesuita che ha scritto il libro, scusi, in questo momento ho un vuoto mentale del nome, comunque che ha scritto un libro sul linguaggio mistico che conclude la storia del linguaggio mistico occidentale con una poesia di Catherine, una meravigliosa poesia di Catherine, che è una poesia mistica, una poesia religiosa, che è quella con cui io inizio la sua biografia.
E questa è la prima che tu tratti nel tuo libro, Catherine Pozzi, va detto la francese. Si può sapere qualcosa più sulla sua vita? Mi sembra particolarmente interessante.
Lei era figlia di un grande medico della Parigi della Belle Époque, un uomo bellissimo e ricchissimo che era amato da tutte le donne, adorato da tutti, e invece non amato per nulla dalla madre di Catherine, che si vedeva tradita continuamente. Quindi c'era un conflitto in famiglia violentissimo di cui lei ha fatto le spese tutta la vita, e ha avuto una vita, diciamo, molto difficile e complicata, ha avuto anche un figlio, si è sposata, insomma, una vita molto difficile. Poi è stata ammalata per anni di tubercolosi, che era anche un modo di somatizzare questa situazione familiare soffocante in cui lei è vissuta. Però è stata anche l'amante di Valéry, di Paul Valéry, un grande scrittore francese, con cui ha vissuto un amore che all'inizio le sembrava, diciamo, assolutamente un amore assoluto, poi ha colto immediatamente i limiti, l'ambizione, la pochezza di questo grande uomo di lettere rispetto alle sue esigenze, e ha capito che le sue esigenze
non sono mai dei grandi dal punto di vista umano, nessun poeta, poi figuriamoci di quella generazione.
E quindi lei passa alla ricerca di Dio. Molte di queste donne, davanti alla delusione della passione umana, passano alla ricerca di Dio.
Questo non è però un dato che potrebbe essere usato, voglio fare proprio l'avvocato del diavolo. Dice, queste sì, hanno scelto Dio, come tutte le persone quando hanno delle disgrazie, dispiaceri così, o entrano in una setta o si convertono o fanno altre pratiche così. Non è una scelta data dal fatto che hanno avuto, diciamo, un insuccesso forte, una delusione forte dal punto di vista della loro vita personale. Questo potrebbe essere un punto a sfavore rispetto alla loro scelta.
Ma sì, e non è, tra l'altro, non è per tutte. Comunque Benin, che è la più spiritosa, dice a un certo punto: a me dispiace moltissimo di essermi convertita all'età critica, alla menopausa, perché tutti diranno che è colpa della menopausa, dice Benin.
Ma quindi già, cioè, dà risposta a questa mia domanda, ecco, dice.
Ecco, e queste donne in realtà vivono e la vita segna le loro esperienze di vita, hanno vissuto una vita intensa, carica di esperienze e anche di successi talvolta, non è che sono solo esperienze negative, ma vedono che questo tipo di vita non le soddisfa e chiedono sempre di più, e questa è la vera, il vero motore della loro ricerca mistica.
Ecco, la mistica presuppone un metodo, un'ascesi, quindi un esercizio. Le grandi mistiche classiche della storia del cristianesimo hanno lasciato scritto nei loro libri esattamente come arrivavano, diciamo, a raggiungere certi stati di comunione con l'assoluto. Queste mistiche, mi sembra che, a differenza, o almeno per quello che sono riuscito a capire, non hanno proprio un metodo preciso esatto, non hanno una forma di mortificare. Nella mistica tradizionale passa attraverso soprattutto la mortificazione, l'esercizio, mortificazione, la preghiera, l'introspezione. Ecco, loro come arrivano comunque a questa
esperienza? Questa è una tradizione cristiana della Chiesa, perché la mistica non si è mai capito, diciamo così, se l'incontro con Dio poteva essere ottenuto attraverso una via ascetica oppure se era un dono. No? Un dono improvviso che Dio poteva destinare a qualcuno. Per esempio, Elisabeth Bersiger in qualche modo vive un'esperienza mistica intensissima quando la notte di Pasqua partecipa per la prima volta a un rito di Pasqua nella chiesa ortodossa di Parigi, quella dei fuoriusciti ortodossi.
E la descrive questa esperienza?
Sì, la descrive in tutti i particolari questa cerimonia, e lì ha un'esperienza mistica. Dopodiché, in base a questa esperienza mistica, prende tutte le scelte della sua vita. Cioè, non è detto che sia alla fine l'esperienza mistica, può essere anche all'inizio del percorso che fa una donna. Ecco.
Allora, noi ci fermiamo ancora un istante per le informazioni del traffico, poi riprendiamo. Riprendiamo a parlare con Lucetta Scaraffia del suo ultimo libro, Dio non è così, 8 mistiche laiche del Novecento, che è un percorso molto particolare e una lettura attenta e soggettiva di Lucetta Scaraffia, di un filone mistico che correrebbe in alcune donne laiche, sono prodotte diciamo, nell'ultimo secolo, prima del nuovo millennio, che rappresentano un unicum, qualcosa a parte, qualcosa che non ha nulla a che fare con l'immagine tradizionale che abbiamo della mistica cristiana. Vediamo, Lucetta, se riusciamo a parlare di qualcun'altra che abbiamo trascurato, esempio Romana Guarnieri, mi viene da dire, capito?
Romana Guarnieri è l'unica che io ho conosciuto personalmente.
Oh, così ci può raccontare qualcosa di più.
Sì, è stata un'esperienza straordinaria perché era una donna intelligentissima, coltissima, è stata una delle studiose del Medioevo più geniali che in Italia siano mai vissute in questo periodo, ha fatto scoperte archivistiche di grandissima importanza, non ha mai insegnato in nessuna università e non è mai stata riconosciuta per il suo valore intellettuale, proprio perché era una donna che in qualche modo usciva da tutti i confini, era bruciata da una passione travolgente. Io l'ho conosciuta a un convegno in cui lei stava dicendo delle cose importantissime, ma nessuno le dava retta perché il suo modo di dirle così travolgente, tra l'altro ho parlato 3 volte di più di tutti gli altri, diciamo la verità, tutti la guardavano con orrore, non stavano a sentire quello che diceva.
Ma qual era l'aspetto eretico di quello che diceva?
diceva che una santa umbra che era considerata francescana non era per niente francescana.
E chi era questa santa?
Guarda, adesso non me la ricordo più, ma verrà in mente.
Sì.
Comunque era una mistica medievale,
sì.
E lei dice no, non era francescana, sono i francescani che se ne sono impadroniti dopo, quando lei ha cominciato a far miracoli, a diventare famosa. Prima era una donna libera, una donna che cercava Dio per conto suo, cioè una antelittera a quello che sono state queste nostre mistiche di cui mi sono occupata. Romana Guarnieri ha riscoperto l'esistenza di mistiche libere e non sottoposte al controllo della Chiesa nel primo Medioevo, insomma nel Medioevo, prima traducendo i versi meravigliosi e poi alcune lettere di Adebice di Aversa, che era una di queste donne coltissima, intelligentissima, che ha scritto poesie meravigliose che non nessuno conosceva, e Romana Guarnieri le ha tradotte dal brabantino antico che lei conosceva, per fortuna aveva studiato, e poi da una scoperta straordinaria che un vecchio manoscritto, antico manoscritto che si trovava nella Biblioteca Vaticana, che nessuno aveva capito cos'era, era invece lo Specchio delle Anime Semplici, scritto da una mistica sempre del 1300, Margherita Porete, che era una che è finita sul rogo. Allora, per mantenere il manoscritto avevano tolto la prima pagina col nome, ecco. Lei ha ricostruito che era stato era il libro famoso per cui era stata messa a rogo Margherita Porete, e grazie a questa sua scoperta altre donne, fra cui una grande femminista italiana, Muraro, è stata, che è una filosofa, ha scoperto che alcuni grandi filosofi anche dell'Ottocento, del Novecento, avevano poi alla fine utilizzato delle frasi di Margherita Porete, a loro trasmesse da mistici tedeschi come Meister Eckhart, che è alla base della filosofia tedesca, che aveva ricopiato pezzi interi di Margherita Porete senza mettere il nome, perché quella era stata ammazzata sul rogo. E quindi Luisa Muraro e Romana Guarnieri insieme hanno ridato alla storia della filosofia occidentale una delle sue madri, che era una mistica, Margherita Porete. Hanno scoperto questo, che è una scoperta molto importante.
No, quello che vi interessa, sto scorrendo adesso la biografia che ha scritto su questa donna. Le sue origini, viene da una famiglia teosofa, che era, diciamo, l'alternativa alla religione che si era inventati agli inizi dell'Ottocento.
Certo, certo. Era atea, viveva con un'altra donna con cui girava in moto, guidando lei la moto, cioè una donna, diciamo così, lontanissima dall'immagine sia della signorina cattolica che della mistica cattolica.
E soprattutto queste sue origini, che era quasi una religione che considerava un'unità trascendente di tutte le religioni, mettendo insieme un grande calderone in cui c'era tutto,
sì.
Esattamente, nasce in questo crogiolo totalmente strano, e totalmente strano a quello che è, diciamo, la linea ortodossa del cristianesimo, e poi arriva a queste conclusioni. Alla fine tutte queste donne rappresentano una spina nel fianco, ecco, mi spiego adesso, dopo questa chiacchierata, qual è il motivo per cui sono fuori. Sono donne che hanno reinterpretato quello che era, diciamo, la scrittura ufficiale sia della storia della Chiesa, sia delle possibilità di accesso comunque all'assoluto.
Sì,
è una riscrittura che hanno fatto, totale.
Hanno affrontato conflitti durissimi, molte di loro, Romana Guarnieri anche con la sua famiglia.
Ce n'è un'altra che abbiamo trascurato, di quelle che forse vale la pena di ricordare?
Sì, ce n'è una che è l'unica protestante, Lollo von Kirschbaum, che è stata la segretaria di Karl Barth, che è il più grande teologo protestante del Novecento, importantissimo teologo, che è stata la segretaria di Karl Barth. Però non era molto di più della segretaria, era la sua collaboratrice, cioè Barth dice: non avrei mai potuto scrivere i miei libri senza l'aiuto intellettuale di questa donna, che aveva imparato l'ebraico e il greco per aiutarlo, che era, però fra loro c'è stata una lunga legame passata passionale, amoroso, ma lui era sposato con 3 figli. E siccome per ragioni sia di apparire bene, di non fare scandalo, sia economiche, lui ha fatto vivere questa povera donna insieme alla sua famiglia. Quindi vi potete immaginare cosa doveva essere, ma lo racconta anche Lollo nelle sue lettere, l'inferno domestico che vivevano queste donne.
Quindi diciamo la loro parte di macerazione della carne l'hanno avuta impropriamente,
in un altro modo, ecco,
in altro modo, dalle difficoltà che hanno avuto, diciamo, per emanciparsi, sì, da un ruolo che era un ruolo definito, che doveva avere.
Sì, lei era una grande trasgressiva, Lollo, però ha avuto una vita difficilissima, ecco.
L'ultima cosa, Lucetta Scarfia, mi sembra che poi escano anche da un canone molto calcato rispetto alla figura in generale del mistico, non soltanto le donne mistiche, che il mistico può essere una persona anche molto ignorante, molto semplice, che ha però questo dono di avere un contatto diretto. Queste sono tutte donne, da quello che mi sta raccontando, che hanno studiato profondamente, sapevano moltissime lingue, hanno viaggiato, avevano una cultura ma di gran lunga superiore a quella che è la cultura media di un essere umano nell'epoca
tutte,
in cui si sono prodotte.
Sì, tutte, ma perché smentiscono clamorosamente il pregiudizio che per essere mistici bisogna essere vuoti e ignoranti, per essere, diciamo, solo un tubo attraverso cui passa la parola di Dio. Ecco, queste donne invece interpretano anche la parola di Dio. E questo è molto interessante, molto.
Qual è la sintesi più efficace per descrivere il Dio che non è così secondo loro? Com'è invece in realtà? Si può sintetizzare?
Dio è molto interessante. Dio fornisce loro 1000 chiavi interpretative della società e della vita. Dio è come un principio vitale e creativo da applicare alle nostre vite. E Dio è qualcosa che ci fa moltiplicare le domande e non ci dà risposte, cioè, mentre la religione tradizionale, tutte le religioni tradizionali si presentano come dei contenitori di risposte sul piano spirituale, il loro incontro con Dio è un incontro in cui si moltiplicano le domande.
Grazie Lucetta Scarfia, grazie che ci ha ascoltato.
Grazie a voi, grazie.